ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, che si occupa delle questioni internazionali, sintonizzati e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza per questo giovedì 12 di ottobre. Ciao Adriano.
Stavolta siamo arrivati alla fine della sigla. E non a caso oggi è il 12 di ottobre, perché parleremo ovviamente di Mesoamerica.
Beh, certo, spesso e volentieri ci capita di parlare di Centro America o Latin America.
Quindi andremo in particolare in Salvador.
Eh sì, parleremo del Salvador, anche spostarci. Perché poi ci metteremo, diciamo così, in connessione con un'iniziativa che si terrà qui a Torino, proprio sul Salvador, sui racconti delle donne, un'iniziativa che sarà anche culinaria, ma di cui appunto ci spiegherà poi la nostra interlocutrice. Dopodiché avremo occasione di parlare con Eric Salerno di quello che sta succedendo,
quello di cui parlano tutti quanti in questo periodo
in Palestina. E poi vi daremo anche conto delle prossime, il 15 di ottobre se non sbaglio, elezioni in Polonia.
Sì, giusto appunto domenica ci sono tutta una serie di elezioni. Abbiamo intervistato, sentito, che intervista si può dire, una chiacchierata, già la scorsa settimana, appena non siamo riusciti a mandarla in onda perché siamo stati un po' lunghi come al solito, giovedì scorso abbiamo chiamato Alessandro Aires perché ci parlasse di Polonia, della situazione attuale in Polonia prima che vadano alle elezioni il 15 appunto prossimo. Elezioni in Polonia il 15, ci saranno anche in Argentina, e infatti ne parleremo molto probabilmente la prossima settimana con Alfredo Somoza. Quindi adesso ci spostiamo appunto un pochino più a nord nel Mesoamerica, in occasione di questa che è stata come si può dire una sorta di Nakba dei nativi americani. Parleremo con Messidoro.
Abbiamo già la nostra interlocutrice in diretta. Pronto?
Pronto.
Eccoti qua, ti sentiamo chiaro e forte. Sì. Allora, dunque, con te volevo un po' parlare del Salvador, perché appunto dicevamo ci sarà un'iniziativa qui a Torino che parlerà del Salvador, delle storie delle donne, ma con te volevamo anche come dire, un po' raccontare com'è la situazione, perché soprattutto per quanto riguarda la repressione, che diciamo è sempre più forte da quando c'è lo stato d'emergenza. Si parla di veramente migliaia di persone che finiscono imprigionate senza nessuna accusa specifica e sottoposte anche a vessazioni e torture.
Sì, esatto. Infatti la situazione del Salvador, da quando è salito al governo Bukele, un personaggio, noi potremmo dire, di una storia già vista da altre parti. Chi dice te, sì, lui si è presentato dicendo che avrebbe sconfitto, insomma, eliminata la corruzione e gli errori e la classe politica di sempre, e un po' per volta nel corso della sua amministrazione si è dimostrato di non far certo impallidire, da non impallidire rispetto ad altri dittatori latinoamericani. Cioè lui di fatto ha creato una situazione dittatoriale in cui, con la scusa tra virgolette della violenza delle pandiglias, delle bande giovanili che imperversano nel paese, non solo ha usato la cosiddetta mano dura già usato da molti dei suoi predecessori, ma ha instaurato questo regime di eccezione di cui ormai si è perso il conteggio del rinnovamento, mi sembra siano la 18ª volta. Si parla di migliaia e migliaia di persone, come dicevi tu, arrestate senza nessun diritto, senza che le famiglie sappiano niente degli arrestati, processi sommari, torture, morti sospette su cui non si riesce ad indagare nelle carceri, e con una precisa volontà di colpire ante una parte dell'opposizione sociale. Emblematico è stato il caso di 4 o 5 dirigenti di una comunità a Dritola, che si erano sempre schierati contro le miniere e contro l'estrattivismo illegale, abusivo, distruttore dell'ambiente. Queste persone sono rimaste in carcere per mesi ed ora sono state liberate, anche se sono sottoposte, diciamo così, agli arresti domiciliari, senza nessuna accusa concreta, cercando di riprendere un vecchio episodio potochiaro della guerra civile degli anni Ottanta. Accanto a questo, Boutelle sta usando altri strumenti di controllo della popolazione, esempio a Salvini avrebbe da imparare, comunque praticamente ha messo i giudici, se secondo lui erano scomodi rispetto alle sue posizioni, li ha messi in prepensionamento, di fatto eliminando tra virgolette una classe di giudici a lui non compiacente, e quindi sostituendoli invece con giudici più morbidi rispetto alle sue posizioni. Nonostante la Costituzione proibisca la rielezione immediata di un presidente, lui ha fatto approvare dall'assemblea legislativa, in cui ha la maggioranza bulgara, un provvedimento per cui lui potrà essere rieletto alle prossime elezioni.
Sì, e pare che sia anche in vantaggio nei sondaggi.
Sì, sì, bisogna dire, io conosco abbastanza bene la realtà del Salvador, ormai Giacomo lo sa, dagli inizi degli anni Ottanta, e quando Bukele ha presentato la sua candidatura ad un certo punto come sindaco di San Salvador, in effetti una parte anche della popolazione giovanile, un po' stufa anche dell'atteggiamento, definiamolo vetero comunista per intenderci, di una parte della dirigenza dell'FMLN, del Frente Guerrigliero diventato poi partito, aveva posto molte speranze in Bukele, e una parte della popolazione sicuramente vede in lui la persona capace di rimettere ordine, di ristabilire l'ordine nello Stato, senza rendersi conto, forse non comprendere anche il peggioramento delle condizioni sociali. Le donne, per esempio, sono sottoposte, hanno meno difese anche nei termini di dei diritti di genere. Un'esperienza come quella di Ciudad Mujer, costruita completamente da donne al servizio di donne, è stata cancellata, e ciò nonostante i sondaggi lo danno come favorito, anche perché lui ha compiuto un'altra operazione molto intelligente. Siccome alle ultime elezioni amministrative molte città sono nelle mani del suo partito Nuevas Ideas, ma si sono rivelati incapaci di governare, lui praticamente con la scusa di diminuire i costi ha attorpato, cioè ha diminuito il numero di comuni. Il Salvador è grande come il Piemonte, quindi è molto piccolo, costruendo questi comuni in modo tale che lui sia in un certo senso già pregarantito la vittoria
elettorale, certo.
Il suo partito.
Ma penso che anche l'opposizione lo sta aiutando parecchio, perché ci sono appunto dei colloqui per un accordo fra Arena e il Fronte Farabundo Martí per alleati con altri partiti di centrodestra per trovare una candidatura presidenziale unica per il 2024. E per chi ha un po' la memoria, ci ricordiamo cos'è stato l'accordo, la Union Nationale Oppositora, la cosiddetta UNO, che nelle elezioni del 1972 portò alla elezione di Napoleon Duarte, insomma, con tutto quello che poi succede. Non hanno imparato dalla storia questi?
No, e soprattutto bisogna dire che i movimenti sociali, che potevano essere quelli capaci di costruire un'alternativa reale dal basso, in realtà hanno costruito quote, diciamo, coppie presidenziali, presidente e vicepresidente. Praticamente c'è soltanto una coppia, definiamola dignitosa, che presenta come candidato alle presidenziali un avvocato che però per la maggior parte del tempo vive negli Stati Uniti e che aveva appunto difeso la lotta contro le miniere illegali, e la cui candidata alla vicepresidenza è una donna, Celia Medrano, che io tra l'altro conosco, che lavora da tempo nel campo dei diritti umani, ma essendo stati abbandonati a se stessi senza accordi reali, finirà in effetti tra questo poltiglia mista Arena FMLN e questa quasi impossibilità di questa doppia candidatura sociale di avere una presa. Credo che finirà che molta gente con una certa sensibilità non andrà a votare e Bukele stravincerà. È anche vero che il popolo salvadoregno nel corso del tempo, lo sappiamo bene, ci ha sempre stupito, no? Quindi direi che lasciamoci un lumicino di speranza e che ci sia una capacità di ripresa, direi, da parte della società civile e dei movimenti sociali, che però li vedo molto in difficoltà, molto frammentari, perlomeno non preparati ad affrontare questa tornata elettorale. Non è detto che le elezioni, lo sappiamo, sia il momento cruciale della vita politica di un paese, ma è la dimostrazione di una debolezza molto presente. I sindacati, che avevano fatto parte di quel grande movimento sociale popolare che poi aveva permesso di fatto la vittoria del Frente, nel corso degli anni si sono addomesticati, adagiati, fermati magari a delle rivendicazioni salariali, ma non sono stati capaci di esprimere, diventare dei riferimenti veri, costanti. E lo stesso movimento delle donne è diviso, perché una parte delle organizzazioni, definiamole femministe, è storicamente legata al Frente, quindi non è in grado di prendersi una posizione autonoma, l'altra parte, probabilmente minoritaria, sicuramente minoritaria, ha al proprio interno qualcuna che ha cercato senza grandi fortune candidature in partiti pseudo indipendenti ed altre a cui poco interessa questa scadenza elettorale, no? Quindi direi che il movimento sociale arriverà diviso e non vedo nessuno in grado di raccogliere una vera protesta sociale in grado di rappresentare un'opposizione reale. Probabilmente bisognerà aspettare e vedere che cosa si riesce a costruire dal basso.
Quando un paio d'anni fa aveva lanciato i bitcoin, è stato il primo paese ad adottare come valuta il bitcoin, ne avevamo parlato credo con Alfredo Somoza, e eravamo giunti alla conclusione che quasi sicuramente sarebbe stato un flop, oltretutto un paese che vive di rimesse, quindi era praticamente una scommessa di quelli che mandavano le rimesse a casa su quello che poteva essere il valore del bitcoin in quel momento. Invece pare che comunque sia riuscito in in qualche modo a farlo funzionare, al punto che notizia di non tanto tempo fa che c'è il primo mining pool, praticamente il anche oltretutto credo a metà tra il privato e l'istituzionale, che si chiama Lava Pool, che ricorda un po' il Brasile del lavaggiato dalla lavatrice alla piscina. Può giocarsi questo anche a livello di propaganda, oppure
sì,
è solo
se la può giocare, ma come molte delle cose che lui si gioca in realtà questo Bitcoin sulla popolazione civile non ha avuto nessuna ripercussione se non in termini negativi. Perché era stata lanciata questa campagna per cui era stata donata a tutti quelli che possedevano uno smartphone, no? Questa quantità di dollari che potevano essere investiti in Bitcoin, che appunto dopo 5 giorni erano diventati del tastraccio. Il Bitcoin appartiene ad una delle quelle belle manovre di Busiele rivolte o alla minoranza interna molto ricca o a quella fetta di turismo straniero che sta vivendo, cioè di cui gode una parte appunto del business salvadoregno, per esempio l'è dato al surf o l'è dato a certi eventi, ma per una popolazione civile in cui in moltissime comunità rurali hai la difficoltà ad accedere a internet, in cui la maggior parte della popolazione non ha un conto corrente bancario e se è fortunato riceve uno stipendio è sicuramente in contanti, eccetera eccetera, questo Bitcoin di fatto sulla popolazione non ha effetto. Bukele è molto bravo nella sua strategia pubblicitaria, come sul Bitcoin, come su questa cosa del surf, come il fatto che a dicembre ci sarà Miss Universo in El Salvador, come è diventata sede dei giochi sportivi centroamericani a maggio-giugno, ecco. A livello di social comunicazione è bravissimo, ma tenendo conto della condizione di vita e delle possibilità reali della popolazione salvadoregna è veramente una situazione rivolta ad una minoranza della minoranza. È un po' anche lo scontro tra Bukele, quella oligarchia rampante giovanile che sta emergendo, lo scontro tra questa oligarchia e la vecchia oligarchia che è passato dai proprietari terrieri a quelli che hanno appoggiato
le famose sette famiglie.
Esatto. Ma le 14 famiglie.
14 sono doppiate. Sì. Ma Bukele a questo punto a quale classe sociale si rivolge? Cioè, nel senso, a uno stato sociale ben definito, che però comunque è sempre minoranza nel paese. Che non ha...
Per lui si rivolge in prima di tutto ai giovani. Mm-hmm. Immaginiamo Bukele che è il classico presidente che appare in giro sempre col cappello girato il cappellino girato all'incontrario, eccetera eccetera. Si rivolge ai giovani, si rivolge a quella sua, io in un articolo l'ho definito la forte del clan Bukele, perché è così, no? Quel gruppo di imprenditori che appunto vanno dagli immobiliari ai resort, ai centri gestionali del surf, eccetera eccetera, e si rivolge ammittando ai possibili investitori stranieri. Il Salvador è stato il paese che nel 2017 con una legge a sorpresa sotto il governo dell'FMLN aveva proibito definitivamente le miniere nel paese. Una delle operazioni che farà Bukele prossimamente è quello di cercare di ripristinare, per concedere dei permessi al ripristino delle miniere.
Allo sfruttamento da parte degli stranieri.
Sì. Perché questo significa l'appoggio degli investitori stranieri. Quindi... E questa è un po' tutta la sua politica. Però la sua capacità di comunicazione con il ceto medio-basso salvadoregno che è stato trascurato dalle forze politiche tradizionali, incluso l'FMLN, fa ancora presa.
Senti, noi ti abbiamo chiamato anche perché ci sarà un'iniziativa, e così poi concludiamo il tuo intervento, qui a Torino, proprio su Salvador. Ce la vuoi un po' illustrare?
Sì, io da molti anni faccio parte di questa associazione, come avete capito, come tu ben sai, io prima facevo parte di quella realtà che si è occupata di solidarietà con El Salvador. Dal 2005 faccio parte di un'associazione di volontariato, Lisandra Cultura in Movimento, che appoggia in un progetto di scambio e di autonomia una piccola comunità rurale nel Salvador. Cerchiamo però di prestare attenzione alla realtà salvadoregna a 360 gradi, e come già 3 anni fa abbiamo deciso di ripetere questa iniziativa che abbiamo chiamato Palabras en Fiesta 2, con lo scopo di, senza ovviamente dimenticare i problemi sociali che ci sono, ma di dare invece spazio e voce all'arte e alla cultura salvadoregna, in questo caso con un'ottica di genere. Questa iniziativa la facciamo a Torino sabato 14 ottobre dalle 2 del pomeriggio in via Devo 6 presso la circoscrizione 1, la casa del quartiere. Sappiamo che sabato ci sarà questa grande manifestazione sulla Palestina, ma noi non possiamo fare diversamente perché ha richiesto tutta un'organizzazione non indifferente, e fondamentalmente in quel pomeriggio, in quella sera, verrà dato spazio alle voci di donne salvadoregne a partire da una mostra fotografica interamente realizzata da una donna su un progetto di cultura sull'infanzia con un'ottica di genere. Ci saranno 3 interventi, tra cui uno mio, sulla letteratura e sulle figure significative nella storia salvadoregna, sempre femminile e femminista, una pericena tipicamente salvadoregna e uno spettacolo teatrale dedicato a Prudencia Ayala, questo personaggio fantastico salvadoregno dagli inizi del Novecento, quando in El Salvador la donna non aveva nemmeno diritto al voto. Lei provocatoriamente ha presentato la sua candidatura per diventare presidente in El Salvador, candidatura che evidentemente è stata rifiutata, ma che ha suscitato un dibattito e che ha, come si dice, aperto una porta, insomma. Lei era una donna indigena, nubile, zoppa, e ha sfidato, diciamo così, il potere presentando questa candidatura.
Allora, una bella figura. Bene, Maria Teresa, noi ti ringraziamo, insomma, del tuo intervento. Poi, insomma, sul Salvador magari avremo occasione di ritornarci, perché comunque, pur essendo lo stato più piccolo del Centro America, in qualche maniera ci siamo legati anche dal punto di vista sentimentale, ma poi è sempre stato un anticipatore, purtroppo, dei tempi.
E magari, certo, riusciremo a far convergere la manifestazione unendo la lotta palestinese con
l'internazionalismo. Passa anche per delle vie così.
Sarebbe interessante anche per te, in El Salvador c'è un piccolo comitato di solidarietà con la Palestina che funziona da moltissimi anni e che non ha cessato di far sentire la sua voce nemmeno in questo momento. Comunque, chi volesse, invito tutte e tutti a venire e magari di partecipare allo spettacolo teatrale serale.
Bene, grazie ancora, grazie. E ciao, a presto.
Ciao, grazie, ciao.